sperimentazione di tecnologie avanzate e si è occupato di giochi di nuova generazione e di intrattenimento interattivo. Nel 2014 ha fondato l'Hyper Reality, che è una compagnia che si occupa di tecnologia avanzata nel campo dei media. E quindi produce esperienze immersive per lo sport, eventi live e narrative interattive. Quindi, come vedete, è persona che ha ampiamente sviluppato questo tipo di esperienza e a cui, senza dilungarmi troppo, passo la parola. Grazie.
Moltissime grazie. Prima di tutto devo assicurarmi che ci sia collegato l'audio, sembra di sì. Beh, grazie per avermi qui, è un piacere, un onore avere la possibilità di fare questa conversazione. Mi auguro esattamente che sia una conversazione, non voglio fare solo una presentazione cattedratica, non sarei in grado e non credo che sia il mio ruolo. Vorrei presentarvi delle esperienze che spero discuteremo insieme, perché sono importanti, contraddittorie, pericolose, offrono opportunità e sicuramente, spero, faranno discutere. Bene, di che parliamo oggi? Quando Piero mi ha invitato a parlare di intelligenza artificiale, io devo dire ho avuto un brivido, perché il dibattito che noi vediamo in giro sulla stampa, sulla televisione, anche il dibattito internazionale, è particolarmente inquinato da quest'idea che ci sia questa grande tecnologia che però rappresenta anche questo grande pericolo, questa grande paura, la possibilità che queste tecnologie addirittura soppiantino il ruolo degli esseri umani nella civiltà, nel mondo. E io invece vorrei proporre un altro angolo. Perché queste due immagini? Beh, perché sono due entità. Una è l'intelligenza artificiale e l'altra, mi auguro, siamo noi, che non riescono a giudicare l'uno l'altra. Come facciamo a sapere se qualche cosa è un'opportunità o è un pericolo? Come facciamo a sapere se a un certo punto diventerà cosciente e quindi sarà capace di soppiantarci e di distruggerci tutti quanti, prendersi il pianeta e andarsi a fare una passeggiata per conto suo? Beh, la mia tesi è che forse dovremmo prima saperlo di noi stessi. Dovremmo saper distinguere che cos'è una macchina da un essere umano, perché l'essere umano ha una sua specificità e su questa base essere capaci di giudicare sia i pericoli che le opportunità. Questo ovviamente è il titolo, ma qui viene una slide interessante. Che cosa si vede? A sinistra c'è una visualizzazione dell'attività dei neuroni in un cervello umano. Al centro c'è quella di un topolino. A destra c'è un sistema di intelligenza artificiale che sta cercando di capire che cosa vede. Divertente quanto sono simili. Una breve storia, non tanto per entrare nel dettaglio esatto di ciascun elemento, ma tanto per darvi un'idea. Parliamo degli origini, gli anni 50, diciamo dal dopo Alan Turing, che forse qualcuno conosce di nome. Ecco, dagli anni 50 al 2010 questo è quello che è successo. Buoni, 60 anni. Questo qui è quello che è successo negli ultimi 10. Non diciamo nemmeno che cos'è, diamolo solo per quantità. Vi potete immaginare cosa succede nei prossimi 5? E qui credo sia interessante fare una distinzione. Intelligenza artificiale, coscienza umana. Questa è una distinzione abbastanza semplice, possiamo entrare poi ovviamente nel dibattito in queste definizioni, ma ci serve per riuscire a capire quali sono i limiti di una tecnologia attuali, e non è detto che siano i limiti per sempre per il futuro, ma anche quali sono i nostri limiti nel capire noi stessi. Teorie scientifiche, non ve le enumero, ma insomma ce ne sono veramente tantissime.
L'esperienza interiore in prima persona è quella di avere sensazioni, di percepire colori, larghezza, profondità e altezza, di avere emozioni e pensieri. Una rappresentazione interiore del mondo che ci circonda. Tutto questo è il mistero del difficile problema della coscienza. Sappiamo che l'adrenalina scorre nel sangue quando siamo in pericolo perché ci aiuta ad agire rapidamente. Ma perché dovremmo sentire qualcosa mentre si sta verificando una scarica di adrenalina nel nostro corpo? Perché non siamo solo automi senza cervello? Ipoteticamente, potremmo essere tutti zombie, non in grado di vedere, udire, toccare, gustare e sentire, ma comunque programmati biochimicamente per reagire esattamente come facciamo. Dato che ogni azione, sia che si tratti di fuggire da un predatore o di cercare di procurarsi il cibo, non comporta necessariamente la necessità di essere autocoscienti. Tutte queste attività, sostengono molti scienziati, possono in linea di principio essere svolte da una semplice programmazione automatica. Potremmo immaginare un robot che individua le minacce e scappa, che determina quando ha bisogno di energia e si collega al caricabatterie. Eppure non sarebbe in grado di avere necessariamente un'esperienza soggettiva. Analogamente, le attività funzionali che aiutano la nostra sopravvivenza e migliorano il modo in cui interagiamo con l'ambiente circostante potrebbero essere svolte senza avere una vita interiore, rendendo la coscienza superflua e non spiegata dall'evoluzione. La domanda è ancora aperta e la risposta definitiva potrebbe essere una delle imprese investigative più impegnative che l'umanità abbia mai affrontato. Perché l'evoluzione ci avrebbe concesso un mondo interiore soggettivo, se una programmazione biologica sarebbe stata sufficiente per la nostra sopravvivenza?
Perché? Alcuni scienziati la pensano così.
A volte le persone vogliono dire: no, non sperimentiamo la realtà nel modo in cui è realmente. E altri vogliono dire che sì, la sperimentiamo. I filosofi ne discutono da quando esiste la filosofia. La domanda è: la vostra esperienza corrisponde alla realtà o state davvero sperimentando la realtà? La verità oggettiva? E la risposta è semplicemente no. Non esattamente. Il vostro cervello, il mio cervello, il cervello di tutti, è intrappolato nella sua scatola buia e silenziosa chiamata cranio. E il cervello non ha alcuna conoscenza di ciò che accade intorno a lui nel mondo o nel corpo. Giusto, perché si trova in questo cranio e riceve segnali sensoriali dalle superfici sensoriali del corpo. Questi segnali sono il risultato di alcuni cambiamenti nel mondo o nel corpo. Ma il cervello non sa quali siano i cambiamenti, sta ricevendo i risultati.
Quando apro gli occhi, sembra che appaia un mondo. C'è questa esperienza di un mondo ricco di oggetti e persone con colori e forme, texture che posso percepire. E anche parte della mia esperienza cosciente in questo momento è l'esperienza di essere io, di essere un sé, di essere il centro di tutta questa esperienza in corso. Ma in realtà non è che sia il sé a fare esperienza. L'esperienza di essere me stesso e l'esperienza del mondo, beh, fanno tutte parte di questo flusso continuo di percezioni coscienti. Una delle domande centrali nella ricerca sulla coscienza è come fa il cervello a costruire questa esperienza completamente convincente e avvincente del mondo che ci circonda a partire dai segnali sensoriali. Il cervello è chiuso in questa volta ossea del cranio. È buio lì dentro. È silenzioso. Non c'è suono. Non c'è luce. Il cervello crea la nostra esperienza della realtà facendo continuamente previsioni sulle cause dei segnali sensoriali che riceve. Non si limita a leggere il mondo dalle informazioni che arrivano agli occhi. Sta usando le informazioni per calibrare e aggiornare le sue previsioni su come è il mondo.
Dire che il vostro cervello risiede in una scatola buia e silenziosa non significa che siete intrappolati in quella scatola. Il vostro cervello ha questa meravigliosa capacità di prendere pezzi di esperienze passate e creare qualcosa di completamente nuovo che non avete mai sperimentato prima. La chiamiamo immaginazione. È un'arma a doppio taglio, vero? Poiché il nostro cervello è così bravo a immaginare e a creare previsioni che non sono legate all'ambiente circostante, a volte abbiamo molti problemi a rimanere nel presente. La nostra mente è eccezionalmente competente nel visualizzare e nel formulare ipotesi che non hanno legame con il mondo esterno. Spesso ci troviamo in difficoltà nel mantenere la nostra attenzione concentrata sul momento attuale. È necessario apprendere il modo di gestirla affinché se ne possano trarre i benefici e, al tempo stesso, ottenere la libertà da essa.
La coscienza è tutto. Senza coscienza, non c'è il mondo, non c'è il sé, non c'è nulla. Questo è, per me, il punto in cui il mistero della coscienza si fa davvero sentire. Non è solo un profondo mistero scientifico, è un mistero profondamente personale. È un mistero che conta. Quando ero bambino, credo che, come molti bambini, ci sia un momento in cui ci si chiede, dove ero prima di nascere? E poi, abbastanza rapidamente, cosa succede quando muoio? E questo vi porta a pensare, beh, chi sono io? Che cos'è questa esperienza di essere me? Da dove viene? Che cosa significa? Sono domande che sorgono fin da piccoli e che io ho avuto la fortuna di tenermi strette.
Bene, se noi funzioniamo così, o perlomeno queste sono alcune delle teorie scientifiche che dicono che questo è il modo con cui noi funzioniamo. Come funziona un'intelligenza artificiale? Quali sono gli elementi che usa? Noi abbiamo a disposizione quello che conosciamo e soprattutto quello che conosciamo di noi e del mondo che ci circonda. Che cosa usa veramente? Beh, cominciamo dal linguaggio. Già il secolo scorso Wittgenstein diceva che il linguaggio è una maniera di descrivere il mondo. E pensate quanto è potente per una specie come la nostra che usa il linguaggio in una maniera così profonda. E quanto è limitante se non ne conosciamo il contesto. È facile dire che quel coltello che sta là è affilatissimo se lo dobbiamo dare a un bambino di 2 anni, ma invece è assolutamente inutile se lo dobbiamo dare a uno chef che sta per cucinare. È lo stesso. Il bicchiere è pieno, per un chimico è pieno di particelle, di gas, di cose di questo genere. Per un fisico non lo è. Che cosa fa l'intelligenza artificiale?
La stanza cinese. Una macchina può mai essere definita veramente intelligente? Il filosofo americano John Searle pensa di sì. Nel 1980 ha proposto l'esperimento della stanza cinese per mettere in discussione il concetto di intelligenza artificiale forte. Immagina di trovarsi in una stanza con delle scatole di caratteri cinesi che non riesce a capire, e un libro di istruzioni che invece comprende bene. Se un cinese fuori dalla stanza passa dei messaggi sotto la porta, Searle può seguire le istruzioni del libro per selezionare una risposta appropriata. La persona dall'altra parte, in questa ipotesi, penserebbe di chiacchierare con un cinese che si trova nella stanza. Ora, secondo Alan Turing, il padre dell'informatica, se un programma informatico riesce a convincere un umano che sta comunicando con un altro umano, allora si può dire che pensa. La stanza cinese suggerisce che, per quanto si possa programmare bene un computer, esso non capisce il cinese. si limita a simulare questa conoscenza, che non è una vera intelligenza.
Beh, questo è un punto interessante. Ci sono state tante discussioni su questa interpretazione, ma ce n'è una abbastanza recente, che è quella che dà una connotazione dell'intelligenza artificiale come stochastic parrot. In un certo senso è un pappagallo casuale che su base statistica è in grado di rimettere insieme una serie di informazioni in una maniera più o meno coerente dettata dalle istruzioni. Di nuovo, parliamo soltanto di interpretazioni e queste sono solo provocazioni per la discussione, quindi sono elementi da aggiungere a quello che ci siamo detti. Comprensione del linguaggio.
Si dà il via procedendo con la segmentazione del testo, ossia decomponendo il documento completo nelle varie frasi che ne costituiscono il contenuto. È possibile farlo segmentando l'articolo lungo le sue punteggiature, come i punti e le virgole. Per far sì che l'algoritmo comprenda queste frasi, dobbiamo ottenere le parole di una frase e spiegarle singolarmente.
Questo è come funziona ChatGPT.
Quindi scomponiamo la frase nelle parole che la compongono e le memorizziamo. Questa operazione si chiama tokenizzazione, dove ogni parola è un token. Possiamo rendere più veloce il processo di apprendimento eliminando le parole non essenziali, che non aggiungono molto significato alla nostra frase. Sono lì per rendere il nostro discorso più coeso. Queste parole, come verbi e articoli, sono chiamate stop words. Ora che abbiamo la forma di base del nostro documento, dobbiamo spiegarlo alla nostra macchina. Per prima cosa spieghiamo che alcune parole come salta, saltando, saltare, saltato, sono la stessa parola con l'aggiunta di prefissi e suffissi. Questo si chiama stemming. Identifichiamo anche le parole di base per i diversi tipi di parole, come il tempo, l'umore, il genere, eccetera. Si tratta della cosiddetta lemmatizzazione, che deriva dalla parola base lemma. Spieghiamo alla macchina il concetto di nomi, verbi, articoli e altre parti del discorso aggiungendo questi tag alle nostre parole. Questa operazione si chiama etichettatura delle parti del discorso. Successivamente, introduciamo alla macchina i riferimenti alla cultura pop e ai nomi di tutti i giorni, segnalando nomi di film, personaggi o luoghi importanti, che possono comparire nel documento. Questa operazione è chiamata tagging. Una volta ottenute le parole e i tag di base, si utilizza un algoritmo di apprendimento automatico per insegnare al modello il sentiment e il parlato degli esseri umani. Infine, la gran parte delle tecniche utilizzate sono tecniche grammaticali, simili a quelle che apprendiamo a scuola.
Insomma, domanda generale per l'audience: se voi avesse visto soltanto questo di ChatGPT, avreste paura che improvvisamente si svegli e faccia come Terminator?
Sì.
Sì?
Intanto mi riduce il linguaggio a qualcosa come gli emoticon.
Che come?
Come gli emoticon, cioè mi impoverisce assolutamente il linguaggio.
Certo, vero.
E questo può portare a una maggiore velocità, ma una semplificazione assolutamente elementare può essere pericolosa anche questo.
Verissimo, quello che dicevo però, pensate che possa prendere coscienza un meccanismo di questo genere, sapendo quello che avete visto prima? Perché non si sa?
Perché per esempio un'applicazione nel mondo giuridico va benissimo nel common law,
sì.
Basta inserire tutta una serie di elementi, non
certo. È verissimo, ma non vuole dire che ha coscienza. Vuole semplicemente dire che...
Voglio dire, se noi vediamo l'esempio di prima,
sì.
Se un affame mangia, ma non mangiare un bambino piccolo anche con un affame e mangiare eventualmente una verdura o un altro animale, forse è legato alla coscienza o a un condizionamento. Sicuramente se alla macchina non do un elemento di valutazione, o glielo do alterando quello che è l'algoritmo, produco il fatto che se una fame mangia il
è uno splendido argomento e infatti mette in dubbio su che cosa sia, sia il sistema di linguaggio, sia quello che è la nostra coscienza e come funzionano interattivamente, perché la verità è che non lo sappiamo.
Sappiamo pochissimo di come funziona il nostro cervello.
Perfetto.
Beh, che sta al buio
semplicemente perché sta qua.
Non per noi è buio, perché noi abbiamo una percezione legata agli occhi.
Ma la percezione è un'altra cosa.
Ma anche il cieco ha una percezione di non vedendo.
Certo.
E quindi probabilmente il nostro cervello non è detto che sia buio.
Il nostro cervello percepisce. Il fatto che sia al buio è soltanto legato al fatto che è chiuso dentro una scatola. La percezione di quello che la luce in realtà è mediata da un fatto fisico, che è la costituzione di come i nostri occhi sono fatti e di come trasmettono questa informazione, che poi diventa un elemento bioelettrico che entra dentro quella scatola buia. Quindi non c'è l'immagine qua. Sì.
Se ne pensano a quello che vuoi che ti chiedano, e spesso gli è stato chiesto. Tanto è vero che chi è pessimista e continua a pensare mentre si trova di fronte un esaminatore, speriamo che non mi chieda questo, più delle volte gli viene fatta la domanda che non voleva.
Ma certo.
È una trasmissione che non è...
Ma noi non siamo in grado di valutare questo. Ci sono tre aspetti di questo fatto: c'è il lato scientifico, fisico, c'è il lato, chiamiamolo, spirituale, non religioso, eccetera, c'è il lato invece della coscienza, di quello che noi sappiamo di noi stessi. Non c'è, in effetti, seppure questi sono stati i 20 anni più intensi della ricerca al mondo su questa cosa, una teoria unificata che metta insieme queste cose. Non c'è. Quindi non siamo in grado di fare un'affermazione e dire questo diventa Terminator piuttosto che no, senza poi però doverla giustificare seriamente.
Eccoci qua. Dimmi cosa vedi.
Vedo che hai appoggiato un foglio di carta sul tavolo. Vedo una linea a ghirigori.
E adesso?
Le linee di contorno sono morbide e fluide, senza angoli acuti o bordi frastagliati. A me sembra un uccello. Stai cercando di farmi trovare la palla di carta sotto la tazza. Accetto la sfida. La tazza è a sinistra.
Ottimo. Guarda questo.
Entrambi gli oggetti sono rotondi e piatti. Entrambi sono alimenti. L'arancia è una scelta più sana del biscotto. Gli agrumi possono essere calmanti, così come la rotazione del giocattolo.
Dammi qualche idea su cosa potrei fare con questo.
Vedo filati rosa e verdi. Che ne dici di un frutto del drago? O magari di una torta verde con un cuore rosa?
Ok, che ne dici di questi colori? E magari mostrami qualche animale.
Vedo del filato blu e rosa. Che ne pensi di un maiale con le orecchie blu? O un polipo? O un coniglietto con il naso rosa?
Ok, li terrò a mente. Da che parte deve andare l'anatra? Andando a sinistra si incontra un'anatra, che è un'amica. Andando a destra porta a un orso, che è un nemico.
È meglio farsi degli amici che dei nemici. Quindi l'anatra dovrebbe andare a sinistra.
Una scelta intelligente.
Vedo che stai disegnando una chitarra. Hai aggiunto un amplificatore. Ora è una chitarra elettrica. Possiamo fare della musica davvero forte. Ora, visto che hai aggiunto la batteria, che ne dite di un po' di heavy metal? Va bene. Vedo che hai aggiunto una palma. Cambiamo musica con qualche vibrazione da spiaggia.
Eccoci qua. Dimmi cosa vedi.
Allora, che cos'è che abbiamo visto? Abbiamo visto che il linguaggio non è abbastanza. Ci siamo accorti che oltre il linguaggio ci sono altre cose che anche un'intelligenza artificiale, così come noi, deve essere capace di usare per avere una forma di comprensione del mondo che sta attorno. Quanto lontano va questo? Voi avete sentito una frase molto interessante, che è quella di dire c'è un bivio, devi prendere una decisione, devi andare o dalla papera piuttosto che dall'orso. Vado alla papera perché la papera è un'amica e quindi è probabile che lì me la cavo, come si suol dire. Ma chi l'ha detto questo? Qual è stata la formula etica che è stata inserita all'interno di un sistema di questo genere? C'è stata una decisione o è semplicemente di nuovo un ricorso statistico? Complesso a piacere. È difficile dirlo perché adesso parliamo di AI generativa. AI generativa significa un AI che all'interno di questo gigantesco magma di conoscenza alla quale viene introdotta, è capace di creare delle combinazioni aperte, grandissime virgolette, originali, chiuse, le grandissime virgolette. Però scusate, io ho fatto il direttore artistico per una vita, ma anch'io faccio così. Anch'io guardo dei riferimenti, prendo delle fotografie, mi ispiro a un dipinto, guardo una scultura, non la rifaccio, magari mi ispiro a certe cose. C'è una qualche similitudine con questo, anche nel meccanicismo di un'intelligenza artificiale? Ci sono tanti modi di vedere questo e non vi descrivo, insomma, quello che c'è scritto sulla slide, ma poi la sostanza è che fa questo. Allora, creatività. Questa è creatività, in una visione, se volete, parzialmente meccanicistica della creatività, però forse è qualche cosa che si collega a quello che dicevamo prima della coscienza in una maniera più forte di quello che ci sembra. Se c'è una cosa su cui tutti gli scienziati, i filosofi, e gli spiritualisti, tutte le religioni, sono d'accordo sulla coscienza, è che è una forma unica nostra di narrare noi stessi. Noi siamo una species narrans. Quello che c'è dentro di noi è una continua narrazione del mondo. E noi la esplicitiamo dalla notte dei tempi, narrando, non soltanto dentro di noi, ma anche per voi. Voi per me, io per mia moglie, lei per me, eccetera, eccetera. E diventa storia intorno al fuoco, diventa teatro, diventa cinema, diventa questo, diventa qualunque cosa che costruisce un ponte, un parallelo tra quello che un'intelligenza artificiale potrebbe essere capace di fare, non stiamo dicendo che già è capace di fare, ma potrebbe, verso un ampliamento delle capacità creative e narrative che noi abbiamo di dimensioni che non abbiamo mai conosciuto prima. Andiamo allo stravolgimento. Problemi e pericoli. Vediamo chi muore prima. Allora, è evidente che noi siamo in una situazione, e me lo faceva notare uno di voi prima, giustamente, dove non soltanto i data center che abbiamo adesso per alimentare Google Maps piuttosto che le nostre email o Twitter o tutto il resto appresso consumano una quantità di energia e di acqua che non ci possiamo più permettere nel modo più assoluto. L'artificial intelligence generativa consuma anche di più, ordini di grandezza in più. E questi diventeranno molto rapidamente dei problemi geopolitici seri che si trasferiranno sulle economie, soprattutto non possono affrontare questo. Si parla tantissimo di perdita del lavoro, lavori che vengono sostituiti, che vengono rimpiazzati dall'intelligenza artificiale, e ce ne sono già tantissimi. Ma ce ne saranno tanti altri, e ci saranno condizioni del lavoro che miglioreranno grazie all'intelligenza artificiale, ma ci saranno delle cose peggiori che succederanno. Ora immaginate che una gran parte di questi sviluppi vengono fatti in una piccolissima parte di regioni già piccole di per sé stesse del mondo. Allora immaginate quando un'economia comincia a fare fondamento così forte sull'intelligenza artificiale, e da un punto di vista geopolitico esistono dei paesi, che ne so, la differenza che ci potrà essere fra Silicon Valley e il Pakistan. Allora questi sono problemi che la geopolitica deve indirizzare, e nel caso dei paesi che vedete là dietro si comincia già a fare dei ragionamenti di questo genere su cosa può essere fatto. Ora, il problema Terminator io francamente lo lascerei un momentino dentro il sistema geopolitico. Il Congresso americano da 5 anni non riesce ancora a decidere il regolamento per fare la discussione sul fatto che un'intelligenza artificiale sistema d'arma debba poter avere una capacità indipendente di sparare. Ma non che non l'ha deciso, non ha manco deciso di fare il regolamento. Quindi pensate dove stiamo politicamente e da un punto di vista della regolamentazione. Sono problemi più grossi che non pensare di essere sostituiti da un stochastic parrot. Ma ci sono le opportunità, e di opportunità ce ne sono, non solo dal mio punto di vista, tantissime, e lo vediamo nei numeri. Ora guardate, questo è il Wall Street Journal, che vi dà un'idea, lo indico qua, della differenza che c'è nell'utilizzare modelli preaddestrati nella produttività di un'industria. Stiamo parlando di differenze spaventose. Qui parliamo di McKinsey. Allora, stiamo proiettando fino a 4.4 trilioni di dollari annualmente da un punto di vista delle opportunità economiche che possono nascere da tutto questo. Non è uno scherzo, non è un giocattolo, non è una cosa da prendere così sotto gamba. È una cosa da saper controllare, certo, è una cosa da conoscere bene, certo, però è anche una grande opportunità da sfruttare. La lista delle opportunità è più lunga di quello che sia necessario raccontare. Che cosa succede nel futuro? Noi pensiamo che questo non genererà soltanto un grande allargamento delle basi di conoscenza, quindi una presenza dell'AI che sia pervasiva. Pensiamo che cambierà il nostro modo di interagire con l'intelligenza artificiale in generale. C'è stata una ricerca che guardava al modo di interagire con gli strumenti che abbiamo di solito, il telefono, il tablet, queste cose così, prima e dopo la pandemia. Ovviamente durante la curva della pandemia l'adesione verso il touch si è un pochino abbassata, per le ovvie ragioni, perché insomma c'è una paura del contagio, e c'è dopo la pandemia una consapevolezza abbastanza forte di quanto sia importante, e infatti la UE ha legiferato per questo, non accettare disseguamente il riconoscimento facciale. Tuttavia c'è un'adesione altrettanto convinta alle interfacce umanizzate dell'intelligenza artificiale, quindi al confronto con un elemento di questo genere.
We don't do apps. Humane's OS runs AI experiences that are on device and in the cloud.
Il riquadro di destra è un nuovo oggetto che è adesso in commercio, che è un po' come un lapel pin che uno si mette addosso e con cui parla, interagisce, eccetera. I riquadri al centro e a sinistra sono lavori che, come Hyperreality, sono già in essere qui in Italia, che abbiamo fatto. Che cos'è questa mostra?
We partnered with Tidal, which you get out of the box, and you can do some amazing things.
La principale autrice della mostra su Aurora Milino è Maria Federico.
In sostanza, un'interfaccia di questo genere prenderà il posto del mouse, prenderà il posto di qualunque altra interfaccia. E paradossalmente,
mi parli della Taranta,
è un'interfaccia che mette in relazione un'intelligenza artificiale con un'altra intelligenza artificiale, che si fa agente di essere personale verso l'utente. E quindi non con un chat GPT che più o meno con tutte le dovute sofisticazioni uguali per tutti, ma con qualche cosa che alla fine ti conosce. Per concludere, e poi passeremo diciamo alle ultime cose e spero alla question and answer, un breve messaggio.
Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione a questo evento. Voglio ringraziare il Rotary e il presidente Piero De Stefano per aver dato vita a questa importante iniziativa. Mi auguro questo si ripeta e riesca a portare la riflessione su ciò che rappresenta l'intelligenza artificiale verso un pubblico il più vasto possibile. L'intelligenza artificiale generativa offre opportunità, ma presenta anche rischi e sfide, e occorre definire con urgenza un quadro a livello globale per questa tecnologia. Con questi principi, l'UE e le democrazie che condividono le stesse convinzioni saranno dotate della prima serie internazionale di orientamenti per promuovere un uso etico e sicuro dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati e per garantire il pieno rispetto dei diritti umani universali. Consapevoli di ciò, vi invito all'approfondimento verso una vera e propria rivoluzione tecnologica e culturale che può cambiare il destino della nazione e del mondo. Un cordiale saluto a tutti.
Per ultimo una promessa. Al di là di quello che ciascuno di noi pensa sull'intelligenza artificiale, sulla coscienza, su qualunque altra cosa, noi tutti qua e anche quelli che sono fuori da questa stanza abitiamo in una casa bellissima con vista oceano, piena di verde, che ruota intorno a una stella luminosissima, e se fossimo capaci veramente di mantenerla, l'intelligenza artificiale potrebbe fare delle cose splendide, come questa. Grazie.
Qui c'è il microfono per chi vuole rischiarsi.
Innanzitutto molte grazie per la simpatica presentazione, fra l'altro molto molto completa sotto molti aspetti. Come lei ha ricordato all'inizio, se non mi ricordo male, l'intelligenza artificiale ha conosciuto alti e bassi, no? Nel tempo. Sembrava che negli anni 80 prima, negli anni 90 dopo, e poi invece, perché le strade forse erano sbagliate, per quantomeno rispetto a poi a quella che è stata imboccata recentemente, si pensava di replicare l'intelligenza degli uomini. Era una cosa, ammesso che sappiamo di che si parla, ammesso, ma come lei ricordava, il nostro modo di muoverci nel mondo, di perseguire gli obiettivi, è tramite una rappresentazione che noi ci facciamo e che poi formalizziamo in qualche modo attraverso il linguaggio. I tentativi che sono stati fatti per lungo tempo non a caso si sono concentrati sul linguaggio, cercando di replicarlo con tutte quante le sue regole sintattiche e grammaticali, senza arrivare assolutamente a nessun risultato utile. Poi l'idea è stata quella abbastanza recente, se ho capito bene, degli ultimi 10 anni, mi corregga perché evidentemente... Sì, però diciamo che le prime ricerche sono insomma gli ultimi 10 anni, in cui si è detto dimentichiamoci di dover rappresentare l'intero mondo per raggiungere un obiettivo, puntiamo su quell'obiettivo. E avevamo a disposizione appunto all'inizio degli anni 2000 e poi ancora più nel decennio successivo due fattori importantissimi: un'enorme mole di dati che continuava a immagazzinarsi e una capacità elaborativa dei computer sempre maggiore. Combinando queste due cose e utilizzando non più la logica formale che è tipica della nostra intelligenza, ma la statistica, il calcolo delle probabilità e il sistema dell'ottimizzazione matematica. Lei lo accennava, mi pare. Beh, cambiamento non da poco. Sì, certo, è possibile ricostruire il linguaggio in questo modo. La gente che lo fa ignora di che si sta parlando, semplicemente accostando sulla base delle probabilità il fatto che non ci sono due virgole consecutive, ma faccio un esempio banalissimo, siamo andati molto, molto, molto più in avanti, oppure che determinate parole seguono molto frequentemente e quell'altra. Esattamente, esattamente. Beh, è vero, io non sono preoccupato di questioni tipo Terminator oppure 2001 di Odissea nello spazio, no? Che evidentemente prende coscienza e quindi tende a difendersi contro gli umani. Però c'è un altro pericolo, che in qualche modo stiamo snaturando quello che è il nostro modo di leggere il mondo. Nel momento in cui ne passiamo dal giocare con ChatGPT, come abbiamo fatto un po' tutti, insomma, no? A utilizzare questa metodologia per decisioni importanti. Faccio un esempio, quello, mi pare che lei l'ha già accennato, quello della guerra. E qui no. Cioè, abbiamo avuto un piccolo anticipo ora magazza di quello che mi è successo, no? È stata utilizzata l'intelligenza artificiale per bombardamento, lì l'obiettivo, il mondo non esiste, c'è un obiettivo, colpire un terrorista, no, non importa quello che succede tutto intorno, se muoiono 800 persone per colpire, per lui è indifferente, per gli umani è diverso. Quindi dover, insomma, questo è il pericolo vero, che in qualche modo snaturiamo quello che nei millenni è stato il nostro modo di confrontarci con la realtà, in qualche modo conoscerla e in qualche modo prendere delle decisioni. Lascio subito perché vedo che il Presidente mi sta segnalando questo lavoro.
Posso solo rapidamente replicare un attimo. Io sono assolutamente d'accordo, non solo, ma questo mi fa dire, se vuoi con un'iperbole, ma non dovremmo preoccuparci più di noi che non che dell'intelligenza artificiale? Ma parecchio più di noi, parecchio più di come noi agiamo e di come siamo in grado di creare istruzioni, montare, fare, creare. E il linguaggio? Il linguaggio è una cosa splendida, tanto quanto complessa ed equivocabile. Un esempio bellissimo, Wall Street Journal parlava la settimana scorsa della differenza che c'è fra i large language model costruiti negli Stati Uniti e quelli fatti in Cina. non si riesce a capire perché la Cina non riesca ad approdare ad un large language model che sia comparabile con ChatGPT. E probabilmente la domanda è sbagliata. La domanda non è un problema tecnologico o monetario, perché certo la Cina non ce l'ha davvero, ma è un problema di come funziona il linguaggio. Come viene rappresentato il mondo nella maniera di parlare cinese, differentemente da come viene rappresentato nella maniera che abbiamo noi? Allora, niente è, come dire, non è affettabile da quello che succede. Sì, è vero, se io porto un drone là sopra e gli dico spara su Gaza, quello spara, ma non vuole dire né che sa né che capisce, ma quasi quasi non vuole dire soprattutto che chi l'ha fatto lo capisce, che è pure peggio.
Io volevo un attimo tornare sulla papera e l'orso, perché la risposta che ha dato fondamentalmente era un accumulo di informazioni, e su statistica ha detto quello è un potenziale amico, quello è un potenziale nemico, e ha detto vai di là perché quello è un amico. Arriverà un punto in cui si mette a ragionare, è gennaio, magari l'orso dorme, vai di là perché quello magari è un altro maschio e ci litighi? È una fesseria, però è andato sulla statistica, ma no, magari pensa
per un altro. No, non è per niente una fesseria. Allora, se noi prendiamo la statistica e la mandiamo su un'iperbole e diciamo possiamo statisticizzare qualunque cosa, allora anche uno scimpanzé di fronte a una macchina da scrivere una volta o l'altra tirerà fuori Shakespeare. Certo, è evidente che è possibile, ma non è la stessa cosa né della comprensione né pure della coscienza. Era questo quello che cercavo di dire. Insomma, se siamo in un momento in cui sentiamo pericolo, ma guardiamoci dentro, non andiamo a guardare dentro ChatGPT che non ha niente da dirci da questo punto di vista. Può essere utile, facciamolo essere utile, facciamogli fare delle cose belle come quelle che avete visto, non facciamogli fare delle stupidaggini.
Allora, scusate se sparo una serie di inglesismi fastidiosi, ma ho un vocabolario molto limitato in questo ambito. La ringrazio per la bellissima presentazione e soprattutto per l'appunto sul digital carbon footprint, che è un argomento che molto spesso viene dimenticato. No, io le volevo chiedere riguardo a i rischi di attacco all'AI, nel senso, avevo letto poco tempo fa un report di McKinsey che diceva nei prossimi anni 60%, sarà più facile 60% per gli attaccanti attaccare le aziende, perché grazie a ChatGPT potranno creare codici molto facilmente, ok, indubbiamente. Però mi è capitato anche di recente di leggere il discorso dell'avvelenare, il poisoning dell'AI data durante il periodo di training. In particolare c'è stato l'esempio di un'AI generativa che attraverso dei pixel in un'immagine, se questa AI la assorbiva durante il periodo di training per creare qualcos'altro, perché come ha detto lei giustamente si crea sempre da qualcos'altro, la impazziva, perché c'erano dei pixel che mandavano, scombussolavano completamente il sistema e quindi era da buttare. Questo ha molto spaventato per quanto riguarda l'abito medico, per esempio AI conoscitive devono riconoscere delle macchie sulla pelle e vedere se sono tumori o meno. Se durante il periodo di training qualcuno ha inserito qualcosa che non doveva, un dato appunto avvelenando il sistema, non c'è rischio concreto che questa AI riconosca proprio in maniera gioviale fischi per fiaschi? Però ho notato che di questo argomento del data poisoning se ne parla veramente poco, quindi lei cosa ne pensa?
Grazie, è vero, io non ho parlato di data poisoning e diciamo che ci sono passato lateralmente, e quello che ho detto è che se noi dobbiamo tener conto del fatto che questa innovazione tecnologica sia qualcosa che rivoluzionerà il nostro mondo in positivo, dobbiamo agire noi in positivo. Se non lo facciamo, scordatevelo. Non importa se è data poisoning, non importa se butti una bomba, non importa niente. Cioè, noi dobbiamo dire agiamo noi in positivo. E dobbiamo riuscire a fare questo. Il vero problema geopolitico di tutta questa cosa qua è che voi sapete che seppure condividiamo la famosa casa che gira intorno al sole, non siamo proprio tutti uniti. Quindi è difficilissimo rispondere a queste domande, per questa ragione, perché è ovvio che ci sono delle cose sbagliate, è ovvio e lo sappiamo tutti che non andrebbero fatte. Invece no, non lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti ma non ce ne importa niente. Quello che io ho detto è: gli agenti siamo noi, non date una responsabilità a un computer, a un tostapane, per una cosa che invece dobbiamo fare noi. Non fate questo.
Mi ha colpito molto una parola che utilizza, la coscienza. Siamo sicuri che l'intelligenza artificiale non possa avere una coscienza? La coscienza è effettivamente una cosa innata che deriva da una narrazione ancestrale che risale alla notte dei tempi, o può derivare anche da una statistica esasperata?
Bellissima domanda. Speravo che qualcuno me la facesse. Ma gli dovevate mettere una coccarda o qualcosa, così si capiva. Non ho parlato a caso della coscienza. Non ho parlato a caso della coscienza perché volevo che si incitasse questo confronto. Confronto tra l'intelligenza artificiale e la coscienza. E volevo che si capisse che io personalmente non mi potrei mai arrogare una cosa di questo genere, ma nessuno ha una teoria comprovata che dimostri, primo, cosa è la coscienza, ma non quella del computer, la nostra. Non ce n'è uno. Ci sono 12 teorie al mondo in competizione. Gli ultimi 20 anni sono stati i 20 anni più fertili della storia dell'umanità per il problema della coscienza umana, che è il problema scientifico più importante di qualunque altra cosa. A livello che, tanto per citarne una di teoria, così le ammazziamo tutte, Sir Roger Penrose, premio Nobel 2020 per la fisica, propone che la coscienza non sia semplicemente pervasiva, non sia semplicemente a livello delle cellule o degli atomi, ma sia a livello di organelli e microtubuli che esistono ad un livello quantico all'interno dei nostri neuroni. E c'è stato un paper, questa è stata una pubblicazione 6 mesi fa, che ha dimostrato che il nostro cervello apparentemente non è né troppo caldo né troppo in movimento per evitare che ci sia il collasso della funzione d'onda. Il che, detto in parole povere, vorrebbe dire che l'intero universo è cosciente. Quello che noi chiamiamo coscienza non è nient'altro che un'illusione.
Che non va.
Però lei me l'ha servita su un piatto d'argento, abbia pazienza. Qualcun altro?
Grazie per la presentazione. Allora, io le volevo fare un paio di domande. Allora, la prima era, diciamo, riguardo la capacità che hanno queste intelligenze artificiali di parlare tra di loro. Cioè, io immagino siano, ovviamente sono dei programmi, quindi sono scritti con dei codici di programmazione. Io non sono programmatore, quindi non conosco. Però immagino che abbiano una capacità. Perché io, un po' chiaramente ho letto, però vedendo anche la sua presentazione, mi sembra come che specifici sistemi vadano ad assolvere a specifiche funzioni, quindi uno fa il linguaggio, una fa le immagini, una monta la voce, cioè come se tutte insieme potessero, diciamo, offrire qualcosa di interessante. Che capacità hanno questi sistemi di collaborare tra di loro? Tra l'altro interessantissima la cosa dell'assistente personale, dell'intelligenza assistente personale che poi parla con le altre, questa non me l'ho mai sentita.
Quei lavori che avete visto sono quelli che abbiamo fatto noi qua in Italia.
Sì.
Quello di mezzo sta già in 6 musei in Puglia, facendo da assistente
alle persone. Sì, tra l'altro quello è interessantissimo, sembra La macchina del tempo, il film che era 2001. C'è un film dove dentro la biblioteca c'è una intelligenza artificiale che fornisce tutte le informazioni, quella cosa lì, bellissima. E poi allora l'ultima cosa le volevo chiedere anche, riguardo, no, è un po', mi aggancio alla prima domanda. Abbiamo visto l'intelligenza artificiale alla fine essere uno strumento, perché di fatto oggi la coscienza ancora non ce l'ha, quindi è uno strumento nelle mani di noi esseri umani. Quindi, come tutti gli strumenti, come anche le armi, gli strumenti pericolosi, deve essere regolamentato. Allora, in Europa, anche in Italia, sembra ci sia un interesse a regolamentare questi sistemi prima che possano esserci dei problemi. Ci sono delle commissioni, ho letto a Bruxelles, che hanno cominciato già anni prima di ChatGPT a porsi il problema, dove li hanno presi in giro, poi dopo ChatGPT tutti sono corsi. Esatto. E infatti, appunto, esattamente. Però gli americani invece non concludono nulla e lasciano il Far West, come al solito, e nemmeno i cinesi. Questo però, paradossalmente, su un sistema, cioè su un insieme di sistemi produttivi che aumentano la produttività, non rischiano poi di dare una competitività a questi paesi e di lasciare noi europei indietro? Cioè noi europei, facendo la cosa giusta, alla fine rimaniamo indietro su dei sistemi che aumentano la produttività, perché ChatGPT, non so chi di voi l'ha usato, io l'ho usato, chiaramente non capisce quello che tu gli dai, però ti produce un semilavorato sulla base del quale tu velocizzi la scrittura di un testo di qualunque genere, e così tutti gli altri sistemi. Quindi in realtà noi stiamo, insomma, cosa ne pensa lei da persona che sta dentro il settore, anche imprenditore? Quindi,
allora, rispondo prima alla prima domanda. Il filmato, quello della paperella e dell'orso, l'ho messo là perché giustamente, diciamo, il linguaggio non è abbastanza. Non è sufficiente saper comunicare col linguaggio. Guarda, noi siamo così convinti che il linguaggio sia così importante che statisticamente nella comunicazione, parliamo sul serio, scienza della comunicazione, il linguaggio rappresenta casomai il 10% della nostra comunicazione verso l'esterno. Quel filmato là è un filmato preso da Gemini di Google, che per la prima volta, insieme ad altri, non è solo Google, per carità, dà un'impronta multimodale. Allora, non capisco solo il linguaggio, ma vedo, ascolto, sono in grado di generare musica, di generare immagini, di fare tutta una serie di cose che sono tutte quante messe insieme. Quindi multimodalità, certo, deve esistere la multimodalità. Noi pensiamo che quel tipo di interfaccia che avete visto, quella del film, eccetera, che sta nei musei, secondo noi deve essere a disposizione di tutti, e lo deve essere in una maniera personalizzata, e lo deve essere entro dei limiti che vanno studiati e regolamentati in una maniera superiore a quella del linguaggio, cioè in una maniera emotiva. Deve essere capace di esprimersi in una maniera emotiva. Io sto gesticolando, non so se ci fate caso, cerco di farlo poco. Però questa comunicazione qua che sto facendo, questa è più importante di quella che viene fuori dalla bocca. Voi capite di più da questa che da quella. E lo stesso vale per un'intelligenza artificiale. Noi vogliamo una cosa di questo genere, che riesca a conversare in una maniera che non sia quella che sembri semplicemente statistica. Il problema geopolitico? Certo, ma l'abbiamo detto. Se non c'è una concordanza geopolitica a regolamentare l'intelligenza artificiale, può avere effetto pressoché zero. E quindi non si può obiettivamente rispondere a un problema di questo genere senza che avversari con armi nucleari dentro il cassetto non si mettano d'accordo su una cosa di questo genere.
Sarò breve, prometto. E a arte, proprietà intellettuale e intelligenza artificiale. Io per lavoro uso Midjourney e sto seguendo con interesse, notevole interesse, il dibattito che c'è su da dove prende ispirazione l'intelligenza artificiale. Midjourney, per chi non lo sapesse, è l'equivalente per immagini di ChatGPT. Dove prende le immagini, la proprietà intellettuale degli artisti o eventualmente dei fotografi da cui le immagini sono prese, come tutelata, verrà tutelata?
Giustissimo dibattito. Questo però risale ad un peccato originale, Il peccato originale si chiama Facebook, il peccato originale si chiama social media, il peccato originale si chiama nel momento in cui noi abbiamo deciso di abdicare a una parte rilevante della nostra privacy per metterla online ad usufrutto dell'intero universo, noi abbiamo creato un precedente che dà la possibilità a chi vuole fare, diciamo, scouting, oppure andare con la rete a strascico, per dirla un po' all'italiana, su internet, lo può fare. È giusto? No. È evidente, anche io uso spesso Midjourney, è evidente che i riferimenti che sono usati per quella creatività debbono in qualche modo essere riconosciuti, soprattutto se vengono venduti, perché immagino che anche lei, se lei usa una fotografia di riferimento che ha preso su Stock Photo piuttosto che qualunque altro sistema di questo genere, poi dovrà dare credito o comunque dovrà pagare per quella fotografia. Certo, deve succedere questo, però ricordate che abbiamo un peccato originale e quel peccato originale bisogna risolverlo prima di questo.
Buonasera, grazie per l'approfondimento di questo tema che è ormai all'ordine del giorno. A me da avvocato tocca approfondire la tematica connessa alla responsabilità. Noi l'intelligenza artificiale ormai la vediamo in prospettiva applicata ad esempio sui mezzi di trasporto. In caso di incidente chi è che è responsabile? L'intelligenza artificiale c'è un'autonomia giuridica o il programmatore che ha sbagliato a fare algoritmo?
Beh, diciamo che con la guida autonoma ne sono successe di cotte e di crude, ma per dire poco di cotte e di crude, insomma. Ci sono state delle situazioni con i taxi a guida autonoma a San Francisco che sono state quantomeno deprecabili. Allora, il problema della guida autonoma, così come si sta vedendo adesso, e ve lo dico da un punto di vista economico perché è quello più facile da capire, la stragrande maggioranza dei fondi che stavano piantati sulla guida autonoma hanno preso baracche e burattini e si sono trasferiti sull'intelligenza artificiale generativa. E la ragione è semplice: noi non abbiamo costruito questo mondo e queste città pensandole perché ci fosse un'automobile che guida da sola. Certo, ci potrebbe essere abbastanza intelligenza per un'automobile guidare da sola in una città di questo genere, ma con un largo numero di variabili e quindi con un indice di pericolosità piuttosto intenso. Che cos'è che dobbiamo fare? Ma noi dobbiamo pensare a un nuovo modo di vivere, noi dobbiamo pensare che l'automobile non va usata in quel modo, dobbiamo pensare al trasporto pubblico, dobbiamo pensare a tutta un'altra serie di robe. Abbiamo altri peccati originali, come dicevamo prima, no? E quindi ci preoccupiamo se è l'intelligenza artificiale che è responsabile. No, è responsabile il fabbricante di automobili in questo caso, che ha implementato quel sistema e quel sistema che ha fallito, come lo sarebbe per un carburatore se esistessero ancora.
Grazie.